Musica viva.
Benvenuti a voi che siete all'ascolto di Rete 2,
per l'appuntamento consueto con la musica dal vivo, live musica viva con dei fantastici musicisti. Oggi li abbiamo già ascoltati e abbiamo con noi un duo fantastico, Nadio Marenco alla fisarmonica e Alessio Nebbiolo alla chitarra. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno.
Piacere di avervi con noi per questo programma dal titolo Non solo tango. Abbiamo aperto con questa bellissima introduzione dal doppio concerto per chitarra, bandoneone e orchestra di Astor Piazzolla, che è una pagina magica con questa sospensione quasi del tempo. Questo ci fa già capire che non parliamo solo di tango, perché già la musica di Piazzolla non la si può definire solamente tango. Lui stesso diceva: la mia musica è il 10% tango, il 90% musica contemporanea. E un po' sarà la cifra di questo vostro programma.
Lui diceva: la mia musica la ascolteremo nel 2020, l'abbiamo già superato.
L'abbiamo superato e stiamo ancora ascoltando la sua musica. Lui ci credeva, voleva crederci, anche perché insomma in vita non era mai stato amato così tanto nel suo paese, ma in Europa sì. E questo viaggio che ha fatto il tango dall'Argentina all'Europa e poi in tutto il mondo, un viaggio che ha accompagnato tanti musicisti classici del Novecento, ma insomma arrivando fino ai giorni nostri, arrivando anche ai vostri arrangiamenti di composizioni che non sono state in origine pensate per il vostro duo.
Vero.
Come mai vi siete avvicinati attraverso il tango?
Noi ci siamo conosciuti all'interno di un gruppo che è l'Ensemble Oblivion, ed era un settimino, un gruppo di sette. E si faceva tango tradizionale, quindi degli anni 40, il tango rioplatense, perché non solo argentino. Di solito si pensa al tango come Argentina, ma l'Uruguay ha tanto merito come l'Argentina, anzi molti compositori sono uruguayani.
Vero.
La comparsita, che è il tango, proprio il più famoso, è nato anche veramente nato come un inno studentesco, come marcia, e poi è conosciuto in tutto il mondo come tango, ma è uruguayano. Mi ricordo alle Olimpiadi di Sydney, che cosa sono, del 2000, l'Argentina ha viaggiato, ha fatto il suo cammino in pista con il tango comparsita, e quindi c'è stato un problema diplomatico lì, è stato pazzesco, perché tutto il mondo pensava è brano argentino, mentre è l'inno popolare uruguayano. Dicevo, in questo gruppo si suonava tango tradizionale, quindi dell'Uruguay e Argentina, e Piazzolla. Qui abbiamo suonato per un po' di Piazzolla e ci siamo conosciuti all'interno appunto di questo gruppo durante le prove, e si notava, almeno io notavo, che si stava bene insieme come persone, uno, che è la cosa più importante. Musicalmente Alessio è meraviglioso, quindi in un attimo abbiamo detto: ma perché no? Veramente la proposta è arrivata da te. Però perché non fare un duo? E abbiamo iniziato a giocare un po' su alcuni brani che erano già all'interno del gruppo, e poi abbiamo allargato il discorso ad altro, arrangiando tutto quello che suoniamo. Perché purtroppo per fisarmonica e chitarra non c'è molto materiale. Ci sono dei brani contemporanei molto, diciamo, non tonali e molto complessi. Qualcosa abbiamo anche suonato, ma soprattutto nella musica tonale non esiste nulla. Abbiamo dovuto trascrivere tutto.
Certo, questo forse lascia spazio ancora di più, tutto sommato, alla creatività di andare a scoprire la musica che vi piace, che vi appassiona, e poi adattarla ai vostri strumenti musicali. Il tango, devo dire, che si presta a questa operazione, perché comunque sono due strumenti principi, insomma, del tango sicuramente. Che tipo di repertorio avete scelto da accostare al tango e alla musica di Astor Piazzolla? Perché in parte ascolteremo anche qui parte di questo vostro lavoro. Qualcuno di questi brani è anche scritta da autori, per così dire, classici, come il prossimo ascolto. Alessio.
Esatto. L'idea della formazione del nostro repertorio era legata al fatto di avere da un lato un repertorio che sia prettamente idiomatico e tipico dei nostri strumenti, quindi il tango, in generale l'ispirazione alla musica popolare, ma d'altro canto anche l'idea di fare alcuni brani di musica classica, essendo i nostri strumenti molto giovani dal punto di vista del loro inserimento negli studi accademici. Bisogna tenere conto che la chitarra entra nei conservatori intorno agli anni 70 e la fisarmonica ancora più recentemente, e ancora oggi non tutti i conservatori hanno una classe di fisarmonica. Cioè, quindi l'idea...
Spesso non veniamo neanche considerati strumento, devo dire, purtroppo capita un po' questo. Capita.
Quindi c'è l'idea anche, così tra virgolette, un po' una missione, cioè che è quella di far vedere al pubblico, di dimostrare al pubblico che sono strumenti che possono parlarsi sia sul repertorio classico tradizionale che sul repertorio di musica popolare. Infatti il prossimo brano sarà l'ouverture della Gazza Ladra di Rossini,
esatto,
che è un brano orchestrale e che quindi abbiamo arrangiato per i nostri strumenti, partendo però da una base antica e coeva a quella del compositore, che era un arrangiamento per due chitarre scritto da Mauro Giuliani, chitarrista che fu amico del compositore insieme a Paganini. Durante il soggiorno romano dei tre compositori lo chiamavano il triumvirato, perché si ritrovavano insieme, credo più che altro per fare festa e per condividere la musica. Giuliani ha poi scritto le rossiniane, quindi tutta una serie di brani per chitarra sola ispirati alle arie più celebri di Rossini. Ha trascritto per due chitarre molte, non solo l'ouverture della Gazza Ladra, ma anche quella del Barbiere di Siviglia. Noi siamo partiti da lì, andando in realtà molto lontano, perché gli strumenti erano diversi e quindi ci abbiamo messo del nostro.
Quindi, ouverture della Gazza Ladra, 1817, prima al Teatro alla Scala di Milano, naturalmente, grande successo. In realtà quest'opera non conosce, diciamo, una fortuna, non quantomeno quanto la sua ouverture, che spesso viene utilizzata come brano da concerto, brano sinfonico, e davvero, insomma, ci regala sempre questa grande energia, questa vivacità, tra l'altro utilizzata anche in molti film, penso solo ad Arancia Meccanica. Qui ascoltiamo dunque la vostra versione di questa ouverture dalla Gazza Ladra di Gioachino Rossini, quindi Alessio Nebbiolo alla chitarra e Nadio Marinco alla fisarmonica. Thank you. Alessio Nebbiolo, Nadio Marenco, in questa bella versione per chitarra e fisarmonica dell'Ouverture della Gazzaladra di Gioachino Rossini. Veniamo a voi come musicisti invece. Alessio Nebbiolo, tu hai naturalmente affrontato studi di chitarra classica, tra l'altro sei molto legato alla Svizzera perché so che hai studiato a Losanna.
Sì, ho studiato, mi sono diplomato in Italia e poi dal 2000 risiedo a Ginevra e ho fatto quello che si chiamavano i diplomi di virtuosité, diplôme de concert, diplôme de solista al Conservatorio di Losanna.
E quindi la tua presenza in Svizzera è così molto attiva perché anche insegni adesso, sia a Losanna che a Ginevra, per
l'appunto. Al Conservatoire de Musique de Genève, sì.
Certo. E che cosa ti ha portato a suonare la chitarra e poi anche ad affrontare repertori diversi rispetto al repertorio classico?
Suonare la chitarra, in realtà, banalmente, il fatto che i miei genitori, quando avevo 8 anni, mi hanno iscritto a un corso di chitarra, così come si fa un po' di chitarra, un po' di calcio, un po' di pallavolo, non lo so, queste cose. Ma siccome per il calcio e per la pallavolo ero veramente negato, allora è rimasta la chitarra. E quindi inizialmente senza un entusiasmo particolare quando ero ragazzino, che poi invece è maturato con gli anni, sia parallelamente con la chitarra classica che con la chitarra elettrica. Suonavo negli anni del liceo metal, hard rock, queste cose, come insomma molti chitarristi penso siano passati da lì.
Certo, quindi con incursioni anche giustamente in altri generi musicali. Beh, noi siamo felici che tutto sommato tu non abbia avuto talento per la pallavolo o per il calcio, perché così abbiamo l'occasione di ascoltarti oggi insieme a Nadio. Nadio Marenco, noi ti conosciamo bene, in realtà questo è il terzo live per te, perché sei già approdato varie volte, quindi invito i nostri ascoltatori ad andare anche a recuperare le altre due presenze.
Un anno fa con Falzone,
Giovanni Falzone.
Sì, avevamo fatto un tributo a Lucio Battisti, sì.
Esattamente.
E prima con Rapsodia Trio.
Esatto.
Abbiamo presentato l'ultimo disco, che è Mondo Aperto.
Certo, quindi sì. Le tue collaborazioni davvero spaziano un po' a 360 gradi sui vari generi musicali.
Come... Non ho ancora deciso cosa far da grande, nel senso... come musicista, sono un po' onnivoro e questo è...
Questa è un po' la tua caratteristica e anche la tua fortuna, perché in realtà riesci a prendere da tutte le tue esperienze e regalare sempre dei programmi nuovi, originali, in questo caso anche con questi vostri arrangiamenti. Come lavorate insieme alla scelta dei brani? Perché anche qui, insomma, bisogna mettere insieme delle idee che forse possono essere diverse. E come lavorate veramente all'arrangiamento? Perché comunque avete due strumenti polifonici, due strumenti strumenti che in certi casi possono anche darsi fastidio dal punto di vista sonoro, dell'equilibrio sonoro.
È capitato varie volte che l'arrangiamento prima di prendere
dato fastidio, sì.
Sì. L'arrangiamento prima di prendere forma ha avuto vari restyling,
sì.
Anzi, devo dire che è in continuo questo, perché comunque trovare un equilibrio tra due strumenti polifonici e armonici così... Io tra l'altro ho il problema anche che suona piuttosto forte la fisarmonica rispetto alla chitarra, quindi lui mi dice sempre: perché non amplifichiamo la fisarmonica e la chitarra acustica, no? Bisognerebbe far così.
Certo, certo, così non ti copro.
Esatto. No. Quindi dobbiamo trovare un po' gli equilibri sia dal punto di vista proprio di scrittura e di scelta delle note, le altezze, tutto, ma anche io posso giocare un po' con i registri. E questo mi facilita, tolgo un po' di ance, perché la fisarmonica è un po' come l'organo, posso inserire più voci contemporaneamente fino ad avere 4 voci da una parte, 6 voci dall'altra, e questo non lo faccio mai, e, però volendo potrei disturbare molto e farlo.
No. Poi c'è da dire che gli arrangiamenti non si fanno mai come si farebbero per esempio per orchestra o per ensemble, con una partitura definita a priori, che poi è quella. Si scrive una partitura che in realtà è una bozza, e poi è provando che si cambiano le cose. Alle volte gli arrangiamenti, prima di assestarsi su una versione definitiva, possono metterci anche tanto tempo, perché certo, poi vengono delle idee giustamente sulle cose di equilibrio, ma anche sulla scelta di timbri, sulla scelta di cosa far tirar fuori, no? Dove mettere l'obiettivo, no?
Certo.
Negli anni siamo anche un po' migliorati, perché nel 99, quando abbiamo iniziato, quindi qualche minuto fa, facevamo più fatica. Adesso direi che, cioè, l'idea di arrangiamento arriva più velocemente a segno, e quindi,
certo,
beh, ovviamente, se no saremmo in difficoltà.
La conoscenza aiuta. La chitarra a volte ha questo problema di equilibrio nel momento in cui si parla, per esempio, di un brano sinfonico, ed è il caso del prossimo brano, perché andiamo ad ascoltare il celebre secondo movimento adagio dal concerto di Aranjuez di Joaquín Rodrigo, che però è già stato molto bravo, perché è una partitura in cui veramente magistralmente riesce a mettere in equilibrio la chitarra nel tessuto orchestrale senza dare mai fastidio allo strumento solista. Alessio Nebbiolo, questa è una caratteristica importante che viene poi traslata anche nel vostro arrangiamento.
Sì, diciamo quindi che qui Rodrigo ha fatto un po' il lavoro per noi, nel senso che scrivendo questa parte per chitarra e orchestra, quello che sentirete è per quanto riguarda la parte di chitarra, la parte originale, e Nadio da solo si occuperà di tutta l'orchestra sinfonica. Sono 44 musicisti.
Ne sentirete 43.
43 musicisti tutti inseriti in queste due tastiere.
E quindi la scrittura che Rodrigo ha utilizzato è una scrittura che vede l'alternanza tra la chitarra e l'orchestra, e questo ha una ragione sicuramente anche pratica, per mettere in risalto la chitarra, che ai tempi non si amplificava nemmeno,
certo,
mentre invece oggi la tecnologia permette di amplificare, quindi di risolvere un po' questo problema dell'equilibrio, ma l'opera è stata concepita in un'epoca in cui non si faceva. Ma c'è una ragione anche di ispirazione musicale e artistica molto più profonda, che questo pezzo è stato scritto poco dopo una grande tragedia familiare che ha vissuto, che è stata la morte di suo figlio, e quindi il dialogo tra la chitarra e l'orchestra rappresenta in realtà il dialogo tra il dolore di un padre, che viene espresso dalla chitarra, e l'orchestra, che invece è, possiamo dire, la natura, la forza soprannaturale, qualche cosa che gli ha portato via il figlio. E quindi c'è questo scontro, questo dialogo, questo scontro perenne che evolve nel pezzo fino ad arrivare alla cadenza della chitarra, che è il massimo momento di sconforto, se vogliamo, del pezzo, seguita dalla risposta dell'orchestra, che riprende il tema principale e che è in qualche modo l'affiatamento. L'orchestra che riprende lo stesso tema che la chitarra aveva annunciato all'inizio del brano, e quindi in qualche modo c'è un ricongiungimento tra queste due forze.
E quindi noi lo ascoltiamo molto volentieri nel vostro...
Una cosina,
sì?
Joaquín Rodrigo negli ultimi anni della sua vita, intorno ai 97 anni, aveva iniziato ad abbozzare un concerto per fisarmonica e orchestra, che purtroppo non è appena abbozzato. In questo modo noi, insomma, cerchiamo di fare un po' un'unione della sua idea e dell'orchestra vista, certo, tramite la fisarmonica.
E chissà, magari poi si riuscirà anche a ricostruire o a dare vita a questo, sì, concerto per fisarmonica. Concerto di Aranjuez, il secondo movimento, adagio, la musica di Joaquín Rodrigo.
Thank you.
Concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, questo era il celebre adagio, secondo movimento, che qui abbiamo ascoltato con la chitarra di Alessio Nebbiolo e la fisarmonica di Nadio Marenco. Siamo a Parigi, in questo caso nel 1939, quando Rodrigo scrive questo brano, diventato così celebre. È un brano dedicato alla sua terra, alla Spagna, in particolare ai giardini del Palazzo di Aranjuez, che era la residenza primaverile del re Filippo II. Però siamo a Parigi, e a Parigi andiamo in qualche modo anche ora, perché ritorniamo alla musica di Astor Piazzolla, che sappiamo quanto tempo abbia trascorso in Europa, in Italia, ma soprattutto a Parigi, e dove forse a Parigi lui abbia trovato la sua vera strada, perché fu allievo della celebre Nadia Boulanger, che è stata la più grande didatta del Novecento, che ha avuto come allievi famosissimi compositori, tra cui anche Astor, che arrivò con un bagaglio di composizioni molto classicheggianti, ma lei gli chiese di suonare quello che era abituato a suonare e individuò la sua vera strada, cioè lì doveva andare. E quindi da lì tutta questa innovazione, rivoluzione del tango tradizionale verso quello che lui chiamò il nuovo tango, che in qualche modo si avvicina anche a quello che Richard Galliano, per esempio, fece con la fisarmonica e con la new musette, per esempio. Il tuo strumento musicale in qualche modo partecipa a questa grande rivoluzione.
Sì, Piazzolla suonava il bandoneon, che è della famiglia.
Certo.
Noi di riflesso ne abbiamo goduto moltissimo, devo dire, però non è proprio lo stesso strumento. Come diceva Piazzolla, il bandoneon è uno strumento del diavolo, diceva lui, perché è quadridiatonico. Adesso spiego velocemente. Con la mano destra, con un tasto, aprendo fai una nota, chiudendo ne fai un'altra. E nella sinistra lo stesso succede, ma in modo diverso. Quindi bisogna imparare quattro tastiere completamente diverse e da... appunto, c'è da impazzire. Infatti la maggior parte dei bandoneonisti, Piazzolla compreso, suona in apertura per il 90% del casi, perché diventa un pochettino più leggero. Io ho provato a suonare il bandoneon, perché molti mi dicono, ma visto che suoni tango, fai tanto tango, perché non... Sì, ho provato con un bandoneon diatonico tradizionale, ho detto, perché volevo essere più affine alla tradizione... Certo. Argentina, ma no, sono impazzito, devo dire.
È uno strumento veramente molto molto complesso, sì, come dici tu, però trovo che suonare la musica di Astor Piazzolla sia imprescindibile rispetto anche all'ascolto di quello che lui suonava, perché non solo per lo strumento in sé, ma anche per tutto il modo che lui aveva di improvvisare o di fraseggiare quello che lui scriveva, aveva un rapporto col tempo molto particolare.
Le sue parti sono indicazioni, direi, perché anche l'ouverture che abbiamo suonato prima, la parte originale di bandoneon ha un tema veramente semplicissimo, che penso che nessuno eseguirà mai così, perché lui per primo lo ha stravolto e praticamente si fa un po' quasi a gara chi trova una soluzione diversa, no? Ed è molto divertente. A me piace molto questo aspetto super creativo di fare musica e lasciare sempre quello spazio di libertà all'interno del vivere quel momento, quella volta, in quel giorno, ed è abbastanza unico. Mentre appunto Joaquín Rodrigo, che abbiamo appena suonato, c'è meno spazio, decisamente. Cioè, c'è spazio all'interpretazione, ma le note sono abbastanza sacre.
Certo.
Piazzolla è sacro al pensiero. Ecco.
Certo. Tra l'altro, la chitarra è sempre presente negli ensemble di Astor Piazzolla, che a volte è anche chitarra elettrica, una scrittura quindi piuttosto particolare. E tra l'altro il vostro lavoro di duo è anche quello di riarrangiare per un ensemble piuttosto ridotto, perché solitamente appunto sono composizioni che lui ha dedicato al suo quintetto, insomma ad ensemble un pochino più ampi.
Sì, allora la chitarra negli ensemble ampi ha un ruolo quasi esclusivamente di accompagnamento, però Piazzolla ha scritto molti brani per chitarra sola e scriveva molto bene per chitarra, cosa che non è affatto scontata per un compositore non chitarrista.
L'Histoire du Tango.
Ecco, proprio l'Histoire du Tango, noi abbiamo iniziato, non la suoneremo qui questa sera, ma abbiamo iniziato proprio con l'Histoire du Tango, che sono quattro brani scritti per chitarra e flauto in origine, perché questi erano gli strumenti che originariamente suonavano il tango all'inizio del Novecento. E poi ha scritto dei brani per chitarra sola, sincopi esas per chitarra sola, e ha lavorato con chitarristi che hanno arrangiato, molti chitarristi in Argentina, in Brasile, che hanno arrangiato molto sapientemente moltissimi brani per chitarra sola e anche per formazioni, eccetera. Quindi una chitarra, quella che presentiamo magari più simile a questo tipo di...
Sì.
Per fisarmonica, Piazzolla ha scritto solamente per fisarmonica proprio, non per bandoneon, una composizione per quintetto di fisarmoniche dedicata alla città di Castelfidardo. È l'unica... Però ne abbiamo goduto molto, devo dire.
È una piccola gemma, ma molto preziosa. Molto. Quindi io non annuncerei il brano che state per suonare, perché
serve.
È famosissimo, non serve, ma ascoltiamo quindi la musica di Astor Piazzolla.
Thank you.
Libertango di Astor Piazzolla con la chitarra di Alessio Nebbiolo, con la fisarmonica di Nadio Marenco. Nadio, sei anche un virtuosissimo fischiatore, non lo sapevo.
Mi diverto. Ogni tanto mi chiamano per i fischietti nei CD, insomma, di pop anche.
Come il fischiatore Alessandro Alessandrone di Morricone.
Un po' meno, però... Gli ultimi due dischi di
Hai uno strumento in più da utilizzare. Bene, siamo quindi in chiusura di questo nostro live. Grazie per la vostra musica, per i vostri arrangiamenti e per la vostra bella energia. Avete dei programmi futuri, la registrazione di un disco in cantiere?
Presto avremo alcuni concerti con il concerto doppio, nella sua versione originale, abbiamo sentito solo l'introduzione, che in realtà è proprio così, cioè proprio scritta per duo. L'orchestra entra al secondo tempo.
Sì.
E quindi suoneremo anche il secondo e il terzo tempo.
Sì. Quindi con l'orchestra. Che è stato registrato, tra l'altro, con la Brilliant Classic.
Sì. CD che abbiamo fatto, mio padre, nel 2016, che si chiama Elotro Astor,
sì,
perché contiene brani di Piazzolla, non quelli più celebri come quello che abbiamo appena ascoltato, ma per esempio questo concerto ed altri, Five Tango Sensation, altri brani,
sì,
meno conosciuti di Piazzolla, da cui il titolo.
Certo, quindi chiudiamo anche con un altro brano di Astor Piazzolla. Perché avete deciso di chiudere con questo Vaiamos al Diablo?
Non è un augurio. Perché di solito chiudiamo i concerti con questo brano che in realtà è un lo possiamo definire un arrangiamento. È un arrangiamento, cioè è talmente... È un'improvvisazione praticamente contemporanea che ha molti effetti anche simpatici e divertenti, che è un ottimo bis, per esempio, dei nostri.
Sì,
dei
poi
nostri
Piazzolla concerti. L'aveva dedicato un po' alle persone che non amavano il suo tango, cioè diceva andiamo al diavolo, ma andate.
Esatto. Tra l'altro, appunto, ha dimostrato quanto in realtà la sua musica poteva davvero andare lontano, nonostante tutte le ostilità, soprattutto in Argentina, perché andava a modificare qualcosa di tradizionale, sacro, immutato per decenni. E...
Ancora esiste ed è fantastico. Il tango tradizionale in Argentina,
certo,
è il respiro. Cioè, mi è capitato anni fa, ero a Buenos Aires a suonare, non tango, e mi ricordo una delle immagini più belle della mia vita di musicista, ma vissuta come stavo passeggiando per Buenos Aires. Mi ricordo questi due anziani, signori anziani, con un mangiacassette, quelli che abbiamo avuto tutti in casa, hanno messo in una piazzettina una cassettina con un po' di tango, hanno iniziato a ballare loro e nel giro di 10 minuti ballavano in 30 persone. Poi sono andati via e finito lì. È una magia pazzesca.
Certo, certo.
Lì si vive così il tango. Qua forse in Europa è un po' più, insomma, un po' più esagerato con l'estetica. Lì si vive proprio nel fango del quartiere, nella vita di tutti i giorni.
Certo. Quindi io approfitto dei nostri saluti per ringraziare, quindi ringrazio Lara Persia alla regia del suono, Roberta Pedrini alla regia video, alle luci Letizia Bernasconi, al suono di sala Sean Fioravera e naturalmente anche la nostra produttrice Alissa Nembrini. Grazie a voi per la vostra musica, Alessio Nebbiolo, Nadio Marenco, buona musica e quindi Astor Piazzolla, Vaiamos al Diablo.